Bentrovati da Valerio Corzani, siamo al quarto appuntamento con la storia professionale, il racconto di una carriera importante, quella di Luis Bacalov, italo-argentino, nato a Buenos Aires ma trasferitosi oramai da molti anni in Italia, vincitore di un premio Oscar per la colonna sonora del Postino e inanellatore di una serie di imprese discografiche, concertistiche, compositive, davvero da Oscar, appunto, nel senso che sono tante e di grande qualità. Peraltro abbiamo iniziato a scoprire negli appuntamenti che hanno preceduto quello di oggi un musicista davvero eclettico, capace di confrontarsi e imporsi nel repertorio delle grandi colonne sonore, allo stesso tempo mettersi al servizio di musicisti che avevano a che fare con la musica leggera, grandi cantautori, ma anche musica leggera vera e propria come Rita Pavone, e allo stesso tempo anche un musicista che da un certo punto in avanti ha riscoperto se stesso, nel senso ha riscoperto le proprie radici e si è reimmerso nella tradizione di danze, di tanghi, di milonghe, nella grande cultura della musica sudamericana in genere. Il nostro tracciato arriva a questo punto alla grande stagione cinematografica di Bacalov, che inizia alla metà degli anni 60 e da lì si dipana in una specie di crescendo trionfale, con però un'attitudine anche molto artigianale e davvero manovale della musica, di chi si mette al servizio naturalmente del regista e di chi cerca di accettare anche i film apparentemente non necessariamente d'autore. In realtà poi il tempo ha dato ragione anche a questa tattica, perché alcune delle cose che sembravano più mainstream e più così funzionali semplicemente al momento cinematografico, anche a una sorta di indulgenza nei confronti dei gusti del pubblico nazional popolare, in realtà poi, dicevo, anche queste imprese si sono rivelate fertili, creative, alcune di queste sono diventate dei veri e propri cult. Abbiamo parlato già molto del suo primo impatto, diciamo, col lavoro in Italia, con la musica leggera, eccetera. Questo ha cominciato ad essere un binario parallelo che si è sviluppato già, ce ne ha dato qualche ricordo. Ecco, sicuramente non si ricorda l'anno, ma credo che si ricordi l'esperienza.
Sì, questo film era un film tratto da un lavoro di Vinicio de Moraes. Dunque c'era anche un cast abbastanza importante, Claudia Cardinale. Lì io mi trovai molto a mio agio, perché lui mi chiese di attingere alle musiche del Brasile soprattutto, non solo, però in qualche modo cominciai tutto sommato in un modo abbastanza consono a me, perché io conoscevo abbastanza tutto quello che riguarda sia la musica urbana sia la musica etnica, contadina,
anche
i villaggi di Brasile, sì. Io mi sono sempre interessato alle musiche etniche, soprattutto quelle latinoamericane, ma non solo.
Quindi anche forró, pernambuco.
Sì, sì, tutto quello che è la musica brasiliana, io ho avuto modo di studiarla. Certo, non era in questo film che io sono andato a, ha radici molto della musica etnica, no? C'era piuttosto una contaminazione fra samba, fra canzone melodica, fra samba lenta, fra bossa nova, infine quel mondo lì più urbano, certo. Diciamo, no?
Rispetto all'eclettismo e al fatto che questa cosa l'ha aiutata molto, credo che anche ancora una volta nel cinema tutto questo suo retaggio così appunto eclettico, il fatto di avere a che fare con la cosiddetta musica colta ma anche con la musica popolare, sia stato uno scrigno in un lavoro come quello per il cinema.
Ma certamente mi ha aiutato, perché non è che avevo delle barriere che io non potevo superare. Certo, alcune barriere magari non le ho mai superate, ma voglio dire, fondamentalmente io non ho mai vissuto a compartimenti stagni, non è che, per cui credo che questo certamente è stato un atu a mio favore, quello di poter in qualche modo navigare in varie estetiche o esperienze diverse, sia nelle musiche urbane, sia nelle musiche etniche, sia dopo nella musica tout court, classica, occidentale, eccetera.
Tre fronde, tre fiori. Un capitolo, uno dei più lucidi e illuminanti dal punto di vista della colonna sonora, del Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Un film bellissimo, ambientato in realtà nella Matera dei Sassi, nella Puglia, in una certa parte di Calabria, nella finzione cinematografica, naturalmente, ambientata in Palestina. Ad architettare la colonna sonora, non senza qualche vicissitudine produttiva e umana, lo vedremo e fra poco ce lo racconterà, appunto, Luis Enrique Bacalov.
Ma guardi, l'esperienza con Pasolini è stata una esperienza abbastanza minore all'interno del mio lavoro nel cinema. Perché? Perché una gran parte delle musiche di Vangelo secondo Matteo erano già state scelte, ed erano state scelte con la collaborazione di due amiche di Pasolini, che erano la Laura Beti e Elsa Morante, che da quello che ho capito io erano abbastanza influenti nelle scelte di Pasolini. Tanto è così che loro sono venute alle registrazioni della musica che io scrissi.
E rompevano?
Io devo dire che questa cosa all'inizio la prese benissimo, per quando ho capito che per ogni pezzo che si registrava c'era una specie di conciliabolo, cominciai a irritarmi fortemente, e alla fine questa cosa del mio malumore esplose. Ma sicuramente oggi non avrei fatto questa scelta, che è una scelta un po' anche lì da star, che a un certo punto chiamai il direttore di produzione che era lì e dice: senta, se questi signori continuano a fare i giudici di ogni cosa che io scrivo, io non vado avanti. Mi chieda con cortesia, sì, ma che il maestro preferisce lavorare con Pasolini senza loro. Scandalo.
Sì, eh?
No, mi puoi fare questo? Ma sei pazzo? Però io lo fece e loro se ne andarono. Questa cosa ha raffreddato moltissimo i rapporti fra Pasolini e me. Non solo quello, però con me Pasolini è stato sempre molto sulle sue. Cioè, voglio dire, contrariamente a tante altre esperienze dove uno, voglio dire, almeno durante il periodo di lavoro si fraternizza. Un uomo molto riservato, molto cortese, eccetera. Ma io sono io, lei è lei. Io l'ho chiamato per fare queste cose. E che cosa erano queste cose? Le cose che non aveva trovato nel repertorio. Cioè, io sono stato un tapabuco. Per le scene degli indemoniati io avevo scritto delle cose che lui mi aveva chiesto, delle cose estremamente angosciate, eccetera, eccetera. E noi abbiamo cominciato a inciderle in uno di questi pezzi. Lui mi chiamò e mi disse: no, ma guardi, mi dispiace dirglielo, ma forse non ci siamo intesi bene, perché questa cosa non mi va bene. Lei ha interpretato male alcune parole, forse io non sono stato chiaro, eccetera. Tralasciamo gli aspetti anche folcloristici di questa cosa, perché lui utilizzò delle metafore abbastanza curiose, però io, vabbè, lasciamo perdere.
Non era un musicista,
diciamo. Pasolini era un grande artista, e dunque da questo punto di vista io l'ho sempre rispettato moltissimo, però il modo di comunicazione non era proprio di quelli più illuminanti, ecco, almeno per certi aspetti. Dunque, e lì ci siamo fermati, e devo dire che ero abbastanza irruento 30 anni fa, 40. Mi chiamai il direttore di produzione e mi dice: senti un po', qui abbiamo un problema, dunque io direi che rinuncio ad andare avanti in questo lavoro, chiamate un altro. Cioè, c'è un momento di frizione vera, che io ho esagerato, perché voglio dire, bastava darsi una calmata, ecco. O la presenza delle signore, che oltretutto Morante è una grande scrittrice. La Betty aveva cominciato una carriera fantastica come cantante e attrice, che dopo non ho capito perché l'ha lasciato perdere, perché era bravissima, però in quel caso lì io mi sono dimenticato della sua ex bravura, o quantomeno non so che le sia successo. Dunque arrivò il copista delle partiture, che è stato il copista del cinema italiano a Roma, Donato Salone, che io ogni tanto lo trattavo pure male, che io c'avevo un brutto carattere in quel periodo. Mi dice: vieni qua un po', io so quello che devi scrivere. Ma allora io ho detto: ma se, perché non fai il copista? Perché ti inventi? Dai retta a me. Tu devi scrivere. E mi diede due o tre input, non nota per nota. Mi parlo di atmosfere e di frequenze, no? Quindi tu quello che dovresti, dovevi fare un contrasto fra il basso e l'alto, molto stridente, eccetera, eccetera. Alla fine mi chiamò il produttore e mi disse: ma allora? E io buttai alle ortiche il mio narcisismo e mi mise a scrivere un pezzo lì. E lui chiamò altri copisti che lo aiutavano, eccetera, eccetera, e tutti a lavorare come delle formiche a questo nuovo pezzo.
Che era per orchestra?
Che era per orchestra. L'orchestra stava lì a prendere il caffè, aspettare. Mi immagino che l'editore musicale si mangiava le unghie perché passava il tempo e lì costava. Finalmente il lavoro in un paio d'ore finì, eccetera, e io cominciai a provare. E a un certo punto mi voltai e c'era Pasolini con un sorriso radioso, ed è l'unica volta che lo vidi veramente sorridere, cioè che era felice. Mi chiamò e dice: bravo, bravo, che lo fa, capito benissimo, così abbiamo risolto, bellissimo sto pezzo, eccetera, eccetera. Così sono stato varie volte a Matera, ai Sassi, a parlare con lui. Questa è in sintesi una storia anche abbastanza curiosa.
Primi anni 70, rimaniamo in questa forbice cronologica nella quale Bacalov ha prodotto davvero di tutto e di più, cose molto diverse tra loro, tutte molto interessanti, che tra l'altro confluivano in qualche modo una nell'altra, perché alcuni musicisti, ad esempio, che venivano utilizzati e incontrati nell'impegno di Bacalov nelle colonne sonore, se lo portavano poi dietro e gli chiedevano di produrre i loro dischi. È il caso degli Osanna, un gruppo prog col quale Bacalov ha firmato dei poliziotteschi molto molto interessanti, ed è il caso del Rovescio della Medaglia, che collaborarono con Bacalov e Bardotti proprio nel 1973 per un album intitolato Contaminazione, con un sottotitolo abbastanza chiaro: di alcune idee di certi preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. Allora noi cominciamo ad ascoltare come si sono sviluppate all'epoca queste idee. Il Rovescio della Medaglia era un gruppo prog che negli anni 70 evidentemente voleva appunto affrontare anche questo tipo di percorso e abbattere questi muri che c'erano tra la rock music e la musica classica, e per questo ha scelto di avere Bacalov al fianco per aver manforte e naturalmente anche una specie di sintassi professionale davvero di altissimo livello. Il Suono del Silenzio è il primo brano che ascoltiamo da questo disco. We'll be right back. Suoni che per certi versi, come dire, dimostrano tutta la loro età e allo stesso tempo però suggeriscono ancora delle fughe in avanti, dei salti e degli scarti davvero fertili. Mi sono svegliato e ho chiuso gli occhi. Un altro frammento dal rovescio della medaglia e dalla sua collaborazione all'interno dell'album Contaminazione con Luis Bacalov.
Mi son svegliato stamattina e ho chiuso gli occhi.
Johan è appunto il brano di cui Bacalov ci ha accennato direttamente, con un testo di Bardotti che lo evocava in maniera molto divertita e divertente. Con questa prolusione di riferimenti bacchiani noi siamo arrivati anche alla fine del quarto appuntamento del nostro tracciato insieme a Luis Bacalov. Ce ne manca ancora uno, avremo modo quindi di chiudere un po' il cerchio e di affrontare non soltanto la grande onda provocata dalla vittoria dell'Oscar, ma anche qualche altra produzione recente del maestro. Un cordiale saluto da Valerio Corzani.
Tu non fidi.